Modem.
J'attends d'en arriver au point où j'aurai plus rien à perdre parce que trop malade, trop vieux, et là je ferai ce qu'il faut pour sortir de ma propre volonté, voilà.
È molto difficile, soprattutto quando non sembra che ci sia nessuna speranza, nessuna via di uscita. L'incertezza è qualcosa che veramente mangia da dentro.
Ce qui est plus complexe, c'est que les mesures progressivement ont été utilisées dans la plupart des pays, et c'est le cas aussi en Suisse, comme un régulateur social.
Dass man eben potenzielle Opfer so sicher schützen kann, gleichzeitig nimmt man im Kauf, dass gewisse Personen zu Unrecht dann in einer Maßnahme oder in einer eben Verwahrung sich befinden.
Prigionieri a vita o quasi in Svizzera, può succedere anche nel nostro paese. Benvenuti a questa puntata di Modem. Buongiorno da Roberto Porte e da Franco Cristini alla regia del programma e che ha curato la copertina di questa puntata in cui carcerati e operatori del settore parlano di un argomento, quello delle persone recluse in carcere, ben al di là di quanto prevede la loro pena, questo perché a causa delle loro turbe psichiche o dei tratti della loro personalità continuano ad essere ritenute pericolose. I dati dicono che in Svizzera un detenuto su sette rientra in questa particolare categoria, una problematica che ha conseguenze importanti sul sistema carcerario svizzero e sul suo funzionamento. Francesca Calcagno e Naima Chicchi hanno indagato questa situazione. La prima finestra che hanno aperto fa luce su questa tipologia di carcerati, coloro che non sanno se le porte della prigione per loro si spalancheranno mai un giorno. Sentiamo un loro primo reportage su questa tematica.
Ma date d'arrestation était le 25 avril 1997. Imaginez, ça fait une vie entière.
John è stato condannato nel 1997 a una pena detentiva di 3 anni e 4 mesi per abusi sessuali. È in carcere da 24 anni. Per le caratteristiche della sua personalità, il suo rischio di recidiva è considerato alto. Per questo è internato a tempo indeterminato. Lui si dichiara innocente, ma dice: «Anche se fossi colpevole, avrei già scontato 6 volte la pena che mi hanno comminato. È peggio di una condanna a morte».
Perché on vit dans un désespoir total.
A 59 anni suona al piano, ha scritto un libro, contesta il sistema fino a quando ne avrà la forza, poi ne uscirà forse a modo suo.
J'attends d'en arriver au point où j'aurai plus rien à perdre parce que trop malade, trop vieux, et là je ferai ce qu'il faut pour sortir de ma propre volonté, voilà.
Yael Ayat, l'avvocata di John, e Kevin, che sentiremo tra poco, si è fatta un nome nella difesa di persone sottoposte a una misura. Riceve sempre più domande di assistenza da detenuti di lunga data.
Queste situazioni non sono rare e ognuno di questi destini deve interpellarci. È questo che abbiamo voluto quando abbiamo introdotto le misure, che una persona rimanga in prigione, vi cito un altro caso, per più di 10.000 giorni. Non lo credo. Proteggere la società è un interesse evidentemente importante, nobile, ma proteggendo la società non stiamo sacrificando tutte queste persone.
En ayant cet intérêt, est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier sur l'autel de la sécurité toutes ces personnes-là?
Se con questa misura volevano farmi diventare un uomo migliore, conclude John, si sono sbagliati.
S'ils l'ont fait dans le but de faire d'un mauvais homme un homme meilleur. Alors là, ils se sont trompés.
È molto difficile, soprattutto quando non sembra che ci sia nessuna speranza, nessuna via di uscita. L'incertezza è qualcosa che veramente mangia da dentro.
Kevin ha 37 anni, è in prigione da 11. È stato condannato in Inghilterra a 4 anni e 8 mesi per aver tentato di uccidere la sua compagna. Racconta la paura di venir condannati ancora a scadenze regolari da una nuova perizia psichiatrica. L'anno scorso gli è stato accordato l'articolo 59. Significa che ora gli esperti pensano che abbia maggiori possibilità di guarire.
L'ansia, sì, di dare una buona impressione prima, poi c'era l'ansia di non sentirsi capito e poi c'era l'ansia di ricevere il rapporto sulla base di quell'ansia onnipresente. Quindi era una procedura molto traumatizzante. Ci pensiamo sempre a cosa succederà nei prossimi giorni, mesi, anni. Al mattino è veramente come una doccia fredda perché l'incubo continua ed è sempre più difficile da gestire.
Le parole di due detenuti a raccontare una condizione di estrema incertezza. I carcerati sottoposti a questa misura di rivalutazione costante non sono però necessariamente, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, per forza assassini o stupratori. C'è anche chi è in carcere da 12 anni per aver rotto semplicemente la vetrina di una farmacia. Francesca Calcagno, com'è possibile che si arrivi a queste situazioni?
Si succede anche questo perché c'è una misura che prevede delle cure per il trattamento di turbe psichiche anche nel caso di delitti minori. Significa che l'uomo che ha rotto la vetrina della farmacia per i suoi problemi mentali è considerato ad alto rischio, nel senso che si ritiene che sia potenzialmente pericoloso per se stesso, per la società. Per questo non può essere rimesso in libertà. Come lui, sottoposti a misure stazionarie ci sono quasi 1000 persone. La maggior parte sono sotto l'articolo 59 del codice penale.
Articolo 59 del codice penale, lo ricordiamo, che parla proprio delle misure terapeutiche stazionarie e del trattamento di turbe psichiche per un periodo che di regola non dovrebbe superare i 5 anni, questo per persone che si ritiene possano essere in grado di recuperare una normale quotidianità e quindi non più commettere reati. Francesca, si tratta di casi dal punto di vista numerico stabili o in aumento nel nostro paese?
Sono decisamente in aumento. Negli ultimi 10 anni questi casi sono triplicati, sono quasi raddoppiate invece le persone sottoposte a internamento secondo l'articolo 64, persone considerate meno recuperabili sempre per la loro pericolosità e per la gravità dei crimini commessi. Si tratta in tutto di 148 persone in Svizzera.
Articolo 64, sempre del codice penale, ce lo puoi brevemente spiegare? Come si spiega poi questo aumento?
L'articolo 64 si fonda praticamente sulle stesse basi del 59, quelle quindi che abbiamo appena spiegato, con la differenza che si applica a persone appunto che hanno commesso crimini come reati sessuali, omicidi, incendi, lesioni gravi e subentra a fine pena. Le cifre si spiegano invece con la durata delle misure che vengono rinnovate di anno in anno. Queste persone vengono rilasciate sempre meno. È un discorso che svilupperemo anche con i nostri ospiti fra poco, ma l'impressione è che la sicurezza venga messa in primo piano rispetto al progressivo ritorno in libertà che la legge però prevede.
Il fenomeno delle persone sottoposte a misure di internamento, perché questo va detto e ribadito, vengono considerate ancora pericolose e dunque, come abbiamo sentito, è piuttosto vasto. Il sistema carcerario sta soffrendo da questa situazione portata alla luce dal vostro approfondimento e qui basta citare il problema del sovraffollamento delle strutture. Tra le figure professionali che denunciano le crescenti difficoltà legate all'internamento ci sono anche coloro che lavorano per creare le condizioni necessarie ad un possibile reinserimento nella società di queste persone. Sentiamo dunque la loro testimonianza.
L'idea alla base è buona, quella di poter garantire delle cure psichiatriche intensive in una struttura penitenziaria che potrebbero diminuire il rischio di recidiva. Ciò che è più complicato è che le misure progressivamente sono state utilizzate come un regolatore sociale con un aumento molto netto, e questo nel solco di una evoluzione sociale segnata da un crescente bisogno di sicurezza.
Dalle sillage de ce qui a été une évolution sociale marquée par la crainte sécuritaire.
Per la psichiatria rappresentata qui dal professor Panteleimon Giannakopoulos è dunque una buona idea quella che sta alla base delle misure di internamento: proteggere la società e garantire cure psichiatriche in ambito penitenziario. Allo stesso tempo però rileva grandi criticità. Giannakopoulos è il direttore medico di Curabilis, una struttura chiusa specializzata nata dopo la tragedia di Adeline, la socioterapeuta uccisa nel 2013 a Ginevra da un detenuto durante un'uscita. Una tragedia che ha cambiato radicalmente la vita delle persone sottoposte a una misura.
Ce qui pousse à garder ces personnes pour de très longues périodes.
Il crescente bisogno di sicurezza spinge a tenere queste persone per lunghi periodi in strutture carcerarie e di creare sì un percorso che dovrebbe portarli verso la libertà condizionale, ma che in certi casi dura un decennio e anche di più. Non possiamo quindi non pensare che queste misure siano in qualche modo, e i critici del sistema lo dicono, una perpetuità psichiatrica mascherata. Il sistema è congestionato e il rischio è che, di conseguenza, tolga la speranza alle persone.
Enlève l'espoir aux personnes.
L'avvocato ginevrino Guglielmo Palumbo, specializzato nella difesa dei detenuti dopo la condanna, va oltre e parla di una vera deriva securitaria. Per lui, in prigione ci sono persone che lì non dovrebbero essere.
Queste misure hanno come obiettivo quello di proteggere la società. Significa che lo psichiatra deve determinare il futuro e dire se un individuo è pericoloso. La giustizia delega quindi agli psichiatri il compito di determinare la pericolosità di un individuo. Il destino di questi detenuti è quindi spesso legato principalmente alla decisione dello psichiatra.
Ces détenus souvent est principalement lié à l'expertise de l'expert psychiatre.
La psichiatria n'était pas habituée à ce type de responsabilité.
La psichiatria non era abituata a questo tipo di responsabilità. Gli ultimi 15 anni sono stati segnati da un travaso di competenze dal settore giudiziario verso la psichiatria, ma la formazione non ha fatto seguito. È un ambito rimasto nascosto, poco attrattivo, posso dirlo per esperienza. Quindi, per finire, la società dà una grande responsabilità alla psichiatria, offre anche alcuni mezzi, ma per fare fronte a questa responsabilità ci vuole una grande maturità dal punto di vista clinico.
Il faut avoir la maturité du point de vue du regard clinique.
Anche perché in una società che non ammette errori prendersi il rischio è difficile. Basti pensare che il Parlamento sta valutando la proposta dell'UDC zurighese Natalie Ricli di far pagare lo Stato e quindi i giudici se una persona rimessa in libertà commette un nuovo reato. Christoph Urwiller è analista presso il Centro Svizzero di competenza in materia d'esecuzione di sanzioni penali.
Il sistema permette di proteggere le potenziali vittime in modo sicuro, netto, ma solo accettando che alcune persone possono restare erroneamente sotto misura o internate. Questo è un aspetto di cui il pubblico non è ancora abbastanza consapevole.
Alla paura dell'errore, legittima per le tragiche conseguenze che può avere, si aggiunge però un problema pratico. Mancano strutture adeguate che offrano gli strumenti ai detenuti sottoposti a misura di fare un vero percorso che permetta loro di tornare in libertà, come invece prevede la legge. Molti detenuti psichiatrici scontano infatti la loro misura in carceri ordinari. Pochi sono anche i foyer che li accolgono una volta usciti. Guarire, come chiede il sistema, e provare di non essere più pericolosi diventa quindi molto difficile. Qualcosa però si sta muovendo.
È stato sviluppato uno strumento che ci permette di studiare tutta la popolazione carceraria in collaborazione con tutti i cantoni. Presto avremo una visione d'insieme che permetterà di capire anche come queste persone sono prese a carico e dove si trovano. La situazione comunque negli ultimi anni è migliorata e nuovi posti sono stati creati per persone che necessitano di cure specialistiche.
Nel frattempo Curabilis, la struttura che il dottor Giannakopoulos gestisce sul piano medico, è sempre piena.
Rimane ancora tantissimo da fare a livello formativo dell'accompagnamento. Ci sono diversi professionisti competenti, c'è una cultura che comincia a nascere, ma bisogna rendere questo campo della psichiatria attrattivo, ad esempio allocando risorse per la ricerca. L'unico modo per arrivare alla maturità è di attirare dei talenti e formarli, ma questo è un lavoro che può durare decenni. Siamo all'inizio del percorso e lo siamo anche perché siamo stati spinti in questo sistema da fatti di cronaca.
Io marchi praticamente le dernière décennie finalement en Suisse.
Fin qui il parere di alcuni professionisti del settore. Le misure di internamento, lo ricordiamo, sono dunque nate con un duplice scopo: proteggere la società da individui potenzialmente pericolosi e al tempo stesso offrire a queste persone la possibilità di curarsi e di tornare a vivere normalmente come qualsiasi altro cittadino all'interno della nostra società. E tuttavia proprio questo duplice tentativo presenta delle criticità secondo chi denuncia il malfunzionamento di questo sistema. Voci che propongono quindi soluzioni su più piani, i quali, ce lo dice Francesca Calcagno.
Sì, in primis lo abbiamo sentito, si chiede che vengano create più strutture, quindi che diano ai detenuti la possibilità di tentare un vero percorso di rimessa in libertà, che non rimanga quindi un percorso sulla carta, anche perché, lo ripeto, così prevede la legge. Con questa mancanza di strutture, tra l'altro, è confrontato anche il Ticino, che a metà del 2021 aprirà un'ala alla stampa proprio per i detenuti psichiatrici. C'è poi chi, come gli avvocati che abbiamo sentito, propone degli accorgimenti di carattere legislativo. Uno di questi è definire meglio la nozione di turbe psichiche o disturbi della personalità, o ancora inserire una proporzionalità tra pena e misura. Le proposte quindi oggi ci sono, ma il discorso è delicato e complesso e non c'è un vero dibattito ad oggi sul tema.
Questo dunque è l'argomento, spiegato anche con esempi concreti. Ne vogliamo parlare ora con tre ospiti con noi in studio. Saluto Mauro Ermani, giudice e presidente del Tribunale Penale Cantonale in Ticino. Benvenuto.
Buongiorno.
Un saluto anche a Goran Mazzucchelli, avvocato.
Buongiorno.
E a Raphael Traber, medico psichiatra, direttore dei servizi psicosociali del Canton Ticino.
Buongiorno.
Tutti e tre vi siete occupati da vicino della questione detenuti pericolosi come membri attuali, questo vale per Ermani e Traber o in passato per Mazzucchelli, dell'apposita commissione cantonale. Una prima domanda generica a tutti e tre, iniziando dal giudice Ermani. Cosa pensate di questa tematica che abbiamo spiegato e riassunto finora, il tema dei detenuti di lungo corso che magari hanno già terminato di scontare la loro pena ma che rimangono in carcere? È un tema di cui si parla troppo poco, che meriterebbe maggiore attenzione, oppure va bene così, non ci sono correttivi da apportare, Ermani?
Bene, la legge, come lo dicevo bene prima, persegue due scopi: da un lato cercare di recuperare la persona e dall'altro tutelare l'ordine pubblico, e non sempre questi due scopi vanno nella medesima direzione. Si pone un problema in certi casi di proporzionalità, perché è vero che la legge non prevede un rapporto diretto di proporzionalità tra la privazione della libertà e la durata della misura, ma in generale il principio di proporzionalità lo si applica comunque. Poi è chiaro che in un sistema comunque complesso possono succedere delle situazioni in cui magari ti scappa il pesce grosso e ti rimane nella rete il pesciolino piccolo. Sono sempre valutazioni estremamente difficili da fare con gli strumenti che si hanno a disposizione, che sono da un lato la psichiatria ma anche la criminologia, l'esperienza di vita, perché anche questa è importante. E poi non lo so come si potrebbe immaginare un sistema migliore. La legge è sicuramente perfettibile, ma non è malfatta.
Come immaginare un sistema migliore, Raphael Traber, dal suo punto di vista, secondo la sua esperienza, ci sono margini di miglioramento?
Innanzitutto, come psichiatra, mi preme di dire qualcosa importante, no? Quando parliamo di malattia psichiatrica nel sistema giudiziario, vorrei sottolineare che i pazienti psichiatrici per sé non sono persone pericolose, e questo vale soprattutto se sono trattati, se ricevono la terapia adeguata. Detto questo, si può anche dedurre che pazienti psichiatrici che hanno commesso dei reati possono essere curati e si può ridurre il rischio di recidiva. Questo è importante da dire. Diciamo, il compito della psichiatria forense è da una parte valutare la pericolosità, dunque il rischio di recidiva, ma anche proporre trattamenti che possono ridurre il rischio di recidiva e anche per questo mettere fine poi a una misura stazionaria, no? Dunque se la persona risponde alla proposta terapeutica e dopo viene valutate come meno pericolose, ovviamente le misure non devono durare così tanto, ma ovviamente sempre da valutare dal punto di vista psichiatrico il rischio di recidiva.
Ecco, ridurre il rischio di recidiva, ridurre o azzerare?
No, penso azzerare, ma penso che non c'è mai una garanzia al 100%, ma ci sono delle possibilità di ridurre il rischio di recidiva e reintegrare la persona nella società senza rischiare nuovi reati. Noi abbiamo degli approcci che riducono il rischio di recidiva con terapie farmacologiche, con psicoterapia, e lavoriamo da una parte sul controllo del comportamento delle persone. Dunque le persone devono essere consapevoli del loro comportamento e poter controllare il loro comportamento. Dall'altra parte devono sapere, conoscere la loro motivazione, no? Perché commettono reati, e lì si deve lavorare sulla ridurre la motivazione a delinquere, e poi si lavora ovviamente sulla cura del disturbo psichiatrico di fondo, no?
Goran Mazzucchelli, lei è avvocato, secondo lei in Svizzera c'è una situazione equilibrata tra la ricerca di sicurezza dell'intera società e l'obiettivo di reinserire le persone che hanno commesso dei reati?
Sì, diciamo che le, Secondo me il vero tema o la vera questione spinosa che si pone è quella tra l'esigenza di sicurezza che ha menzionato e dall'altra parte, in un rapporto di tensione, i diritti fondamentali delle persone che sono diciamo sottoposte a delle pene o in questo caso a delle misure. Pensando a questo rapporto tra libertà e sicurezza e guardando un po' a ritroso negli ultimi decenni, si osserva in modo chiaro un maggior peso, una preminenza dell'aspetto della sicurezza, come è stato ricordato anche dall'avvocato Romando che è stato intervistato, a detrimento dei diritti individuali dei detenuti o dei collocati in misure. Quindi sicuramente la tendenza è di privilegiare la sicurezza a scapito della libertà. Se posso proseguire, il vero problema di questo sistema, che in teoria potrebbe anche funzionare, è che il funzionamento presuppone la capacità del sistema penale di individuare in modo certo e affidabile i detenuti pericolosi rispetto all'insieme dei detenuti. Questo ancora oggi è un'utopia, perché non esiste una metodologia che permette di individuare e selezionare i detenuti realmente pericolosi rispetto all'insieme dei detenuti, e questo crea degli errori, dei cosiddetti falsi positivi, che sono i detenuti diciamo pericolosi che non vengono identificati come pericolosi e quindi beneficiano di alleggerimenti, e poi si verificano dei casi che conosciamo, clamorosi, che comunque vengono alla luce. Ma soprattutto vi sono, dico soprattutto perché sono statisticamente molto più numerosi, vi sono i cosiddetti falsi negativi, che sono tutti coloro che vengono giudicati a torto pericolosi e quindi restano rinchiusi e non beneficiano di alleggerimenti. E questo è un problema, perché non avremo mai la prova. Sappiamo che ci sono, sappiamo che sono molto più numerosi dei falsi positivi, ma non avremo mai la prova, perché non vengono messi alla prova. Ecco.
Abbiamo capito che ci sono delle criticità anche importanti. Francesca Calcagno, che ha appunto curato questi reportage con la collega Naima Chicherio, uno dei problemi principali è legato anche al luogo, al carcere stesso dove queste persone vivono e dove vengono curate.
Io, appunto, per rilegarmi anche a quello che diceva l'avvocato, chiederei al dottor Traber, quando si parla appunto di ridurre questo rischio di recidiva, trattamenti farmacologici eccetera, noi abbiamo visto persone che identificano nello psichiatra a un certo punto una sorta di carceriere, quindi che fanno fatica a interagire, a relazionarsi nel senso buono, no? Quindi anche loro perdono una sorta di fiducia nel sistema e perdono la motivazione, lo dicevano molto bene, anche a migliorare, ecco, non vedono più speranza. Come si lavora con queste persone, soprattutto penso quando non si trovano in strutture ad hoc ma sono in carceri ordinari?
Sì, una cosa molto importante che ha detto, ovviamente la motivazione dell'autore del reato a collaborare nella presa a carico, no, della psichiatria forense è fondamentale, no, per poter ridurre il rischio di recidiva. Che cosa ci aspettiamo, no, di una persona che ha commesso un reato? Quando vediamo che il rischio è ridotto, no? Ci sono diversi criteri, no, che dimostrano che la persona è meno pericolosa per la società, e questi criteri sono per esempio la collaborazione anche per l'elaborazione del reato. Dunque la persona deve essere disposto a elaborare il reato con lo psichiatra o lo psicologo forense, no? Se non è disposto a farlo, vuol dire che c'è una resistenza anche di diventare più consapevole, e si esprime ovviamente in una non collaborazione anche con il sistema. Altri criteri che aiutano a valutare poi la pericolosità delle persone sono l'empatia con la vittima, la consapevolezza dell'impatto che il reato ha avuto sulla società e sulle vittime.
Ecco, ma da questo punto di vista, quando non si è in una struttura adeguata, ecco, è sufficiente essere in carcere? Il carcere è il posto giusto per queste persone?
Boh, il carcere, diciamo, non è, secondo me, il posto ideale per tutte le persone, per essere trattato dal punto di vista psichiatrico forense, e come si sa, tutti i cantoni preparano, no, delle strutture adeguate dopo la revisione della legge, no, per prendere a carico questi pazienti. Ma anche in carcere, nel Canton Ticino, la psichiatria forense propone delle terapie da una parte farmacologico, psicoterapie, ci lavora una psichiatra, uno psicologo, un infermiere psichiatrico. Dunque anche in carcere, in una struttura chiusa, si può proporre le terapie adeguate, il trattamento adeguato, o almeno una parte, in una prima fase.
Giudice Ermani, su questa questione, il carcere come luogo di cura, lei come la vede?
Allora, la legge dice che una misura può essere di principio svolta anche in un penitenziario, purché sia garantita un'assistenza, una presa a carico psichiatrica. Il problema è molto più complesso. Intanto in Svizzera l'esecuzione delle pene e misure di competenza dei cantoni, esistono tre concordati, cioè ci sono dei cantoni che si sono messi assieme per coordinare, e poi evidentemente sui luoghi è anche un problema di investimenti, e quindi è un problema alla fine politico, cioè quanto lo Stato è disposto ad investire nella creazione e nel mantenimento di strutture del genere. Ho avuto l'occasione di vedere un centro a Soletta e sono rimasto veramente sorpreso in bene. Nel Canton Ticino purtroppo abbiamo ancora delle situazioni in cui dei trattamenti stazionari che andrebbero fatti in un ambiente più aperto non possono essere svolti per assenza di strutture, e magari la persona non può andare in Svizzera interna, ma non sa il tedesco o non sa abbastanza il francese, quindi non viene preso a carico correttamente se va in Svizzera romanda, insomma poi rimane in carcere, con tutti gli sforzi, per carità, che sia la direzione del carcere sia la psichiatria forense stanno facendo. Ma quello delle misure nel Canton Ticino, ma parlando con i colleghi romandi anche in Romandia, è un vero problema, soprattutto per quelle misure non così, che non necessitano di essere così chiuse, perché l'articolo 59 poi distingue due misure ben precise, da quella stazionaria chiusa a quella stazionaria meno chiusa, cioè più souple, più elastica,
quindi con delle possibilità di uscire.
Esatto, con delle possibilità anche di essere testato, di essere rimesso in società. Poi è chiaro che i fatti di cronaca, Lucie, Adeline, Marie, hanno dato un colpo, non dico di grazia, ma hanno creato un'insicurezza e una paura nella popolazione che la si può anche capire, anche se sono tre casi molto diversi. E io posso dire che solo in uno dei tre c'è stato probabilmente un errore nel sistema, e a Ginevra hanno fatto tutto uno studio su questo fatto, hanno scritto 400 e rotti pagine, hanno rivisto anche tutto il sistema, perché forse il caso Adeline, ecco, si presta di più, gli altri due in realtà sono...
È stato il caso della svolta, sì,
però questo evidentemente ha creato insicurezza maggiore nella popolazione. Mi permetta anche una nota, non dico polemica,
prego,
ma
prego.
Insomma, anche i mass media ci hanno evidentemente molto marciato sopra a questo fatto, che resta comunque un fatto grandissimamente eccezionale. Ma pensiamo alla strage di Zugo, quella persona lì poi alla fine si è detto sì, dava dei segni di scompensi già, cioè, ma non ho mai fatto atti così violenti.
La strage, cioè, del Parlamento di Zugo, ricordiamo, 2001, se non vado errato. Goran Mazzucchelli, torniamo sul problema delle strutture. Ce ne sono davvero troppo poche, e questo significa che si è sottovalutato nel nostro paese la portata di questa problematica.
Ma credo che il problema delle infrastrutture carenti sia quello ricordato dal giudice Ermani, nel senso che il legislatore federale nel 2007 ha messo in vigore una legge, la nuova parte generale del codice penale, e in particolare ha riformato in modo profondo il sistema sanzionatorio, il sistema delle misure, delegando poi ai cantoni la messa in atto delle infrastrutture necessarie per applicare un sistema, soprattutto delle misure, che è diventato molto più differenziato, molto più articolato. Adesso, pensando in particolare alla situazione del Canton Ticino, possiamo dire che rispetto a prima del 2007 sostanzialmente non è cambiato nulla, quindi nel Canton Ticino cerchiamo di arrabattarci utilizzando quello che c'è, però in modo, cioè quello che c'è non è sicuramente sufficiente, ma non perché dovrebbe esserci di più, potrebbe anche esserci di meno. Io ritengo ad esempio che il carcere chiuso potrebbe essere in parte rimpiazzato da una struttura penitenziaria più aperta o semiaperta, perché come dicevo all'inizio.
Ma cosa risponde lei a chi chiede maggiore sicurezza nell'opinione pubblica ma anche nel mondo politico?
Ma diciamo, la richiesta di maggiore sicurezza è direi che è una richiesta assolutamente naturale, perché nessuno chiede di avere meno sicurezza. Il dibattito che stiamo facendo trovo che è importante, proprio perché chi fa questa richiesta di maggiore sicurezza tante volte non pensa che questo implica un costo che non è solo di natura finanziaria, ma è un costo anche a livello di lesione o restrizione di diritti di persone, proprio quale conseguenza della ricerca di maggiore sicurezza. Quindi è benvenuto un dibattito di questo tipo. Non è la richiesta di maggiore sicurezza in quanto tale che va messa in discussione, ma bisognerebbe parlare delle implicazioni che questa maggiore sicurezza comporta su altri livelli.
Io una domanda al giudice Mauro Ermani: ma come mai le misure hanno preso così piede, diciamo, ecco, perché sono utilizzate, insomma, in qualche modo sempre più spesso?
Diciamo che il legislatore lo ha un po' voluto, nel senso che quando si dice si delega alla psichiatria, poi di fatto, no, quasi il giudizio, no? Non è proprio completamente così. Però è il legislatore che ha voluto, proprio come diceva prima l'avvocato Mazzucchelli, riformare tutto il sistema e trovare anche delle forme diverse dalla semplice detenzione tout court, dove ti trovi poi la persona che, anche se condannata a 10 anni per un grave reato, ha fatto 10 anni di carcere, non è magari uscito un giorno perché presentava un rischio di recidiva, e dopo 10 anni siamo comunque da capo. Devo anche dire una cosa, che la psichiatria comunque si avvale degli strumenti che non sono soltanto di natura psichiatrica, perché ci sono anche tutto un sistema di testistica che hanno origine nella criminologia, cioè lo sforzo è enorme. Nella legge sta questo scopo in cui si da raggiungere, che è quello di cercare di recuperare qualsiasi individuo alla società da un lato e proteggere d'altro canto la società, che era un obiettivo ambiziosissimo. E il sistema non è perfetto, perché l'essere umano non è perfetto, ogni tanto qualcuno ti scappa o di sopra o di sotto.
Ma forse il sistema non era pronto, lo chiedo anche al dottor Traber, ecco, era pronto il sistema ad assumersi questa responsabilità? Abbiamo sentito che c'è chi dice di no.
Sì, vorrei ricordare che in Svizzera tedesca, no, nel 93 c'era un caso anche diciamo paragonabile ai casi che sono già stati citati dal giudice Ermani. C'era il caso del Zollikerberg e questo caso ha avuto delle conseguenze molto importanti sul sistema giudiziario e soprattutto anche sulla psichiatria forense del Canton Zurigo. dove è stato qualche parte rivoluzionato tutto il sistema, e come conseguenza, adesso questo magari non si può dire per certo, ma casi come quello del Sole che non si sono ripetuti. Invece in Svizzera francese i casi gravi, no, sono successi negli ultimi, diciamo, 10 anni, questi 3 casi ci ha citati dal giudice.
Prevalentemente quindi è un problema anche di strutture e di quanto le regioni o i cantoni hanno messo sul tavolo per risolvere la problematica.
Esatto, è una questione anche della qualità delle valutazioni psichiatriche forense e della presa a carico della psichiatria forense. C'è un dato interessante: le perizie psichiatriche in Svizzera tedesca sono spesso di 70-100 pagine, sono molto dettagliate, invece in Svizzera francese le perizie sono di 10-15 pagine, ci sono anche perizie di 7 pagine. Dunque,
nella Svizzera italiana?
Nella Svizzera italiana penso che c'è un po' una situazione mischio, no?
Diciamo, media. Okay.
Sì, sì.
Siamo purtroppo ormai giunti quasi in conclusione. Una breve battuta a tutti e tre. Abbiamo capito che ci sono dei correttivi da apportare. Secondo lei, iniziamo da Traber, qual è quello più importante da poter attuare immediatamente, se si potesse farlo?
Come appena detto, per me è importante che c'è una buona qualità delle valutazioni a livello psichiatrico forense. Ovviamente parlo come psichiatra, e poi una buona presa a carico, un buon trattamento psichiatrico forense per le persone che sono stati individuati come malato psichiatrico e pericoloso, no? Dunque per questo gruppo di persone.
Ermani, il correttivo secondo lei è indispensabile?
Ma oltre a quello che ha detto il dottor Traber, credo che una riflessione sulle strutture vada fatta, perché effettivamente ci sono delle situazioni che non sono assolutamente soddisfacenti, anche per rispondere un po' alle legittime perplessità avanzate dall'avvocato Mazzucchelli, quando parliamo comunque di persone che sono fortemente colpite in un bene fondamentale come la libertà.
Mazzucchelli, la correzione o il correttivo da apportare assolutamente a questo sistema?
Direi che il correttivo per me è piuttosto, oltre a quanto è già stato detto, che è sicuramente condivisibile, ma direi che bisognerebbe portare alla luce maggiormente, e quindi benvenga questa iniziativa, la fase, diciamo, dell'esecuzione della pena e della misura rispetto invece a quanto avviene tradizionalmente, cioè a questa attenzione anche da parte dei mass media e quindi del pubblico sulla fase antecedente, quindi la procedura, il processo, la condanna, mentre poi tutto quello che avviene dopo avviene all'ombra, lontano dai riflettori. E secondo me questo non aiuta a focalizzare poi in modo corretto gli interessi, diciamo, in gioco per definire poi un...
Abbiamo capito che i mass media hanno anche la loro parte.
La procedura di esecuzione non è pubblica, questo lo dice la legge.
Quindi non possiamo parlarne più di quel tanto. Siamo ormai giunti in conclusione di questa puntata. Ringrazio i nostri ospiti. Ricordo che questo argomento verrà trattato anche questa sera alle 18 nelle cronache della Svizzera italiana. Modem torna come ogni giorno domani. Ci trovate comunque sempre su App RSI, sul podcast e sul nostro sito RSI Modem. Da Roberto Porta e da Francesca Calcagno, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.